vino en la boca de nadie. Serías tú si vivieras a tu propio aire. Las sugerencias negativas no deben cambiarte, pues es mejor que por ti sea que te equivocaste. Qué bueno es.
Ascolti per un momento, capirai. Lui è il gatto ed io la volpe. Stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai. I migliori in questo campo siamo noi. È una ditta specializzata.
Buongiorno agli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Sta per andare in onda la trasmissione settimanale a cura dei pensionati Cobas di Roma. Questa trasmissione è in diretta, per confermarlo, oggi è il 12 luglio 2016, ancora la settimana prossima faremo un'altra puntata e dopo per un mesetto chiudiamo e andranno in onda o registrazioni o musica al posto delle trasmissioni. Quindi se chiamerete in quelle date non avrete risposta. Questa trasmissione è puntata innanzitutto sulle pensioni e quello che gli gira attorno, ma quello che gli gira attorno è il mondo. Noi non vogliamo rivolgerci soltanto ai pensionati e ai loro problemi più o meno grossi, ma ci riferiamo specialmente al mondo del lavoro, perché i lavoratori prima o dopo diventeranno pensionati e con le disposizioni che hanno fatto da 20 anni a questa parte, purtroppo il futuro è buio, è incerto. Hanno demolito quello che era il sistema con un certo tipo di conteggio, che era quello retributivo, che faceva riferimento agli stipendi, è stato sostituito con un sistema col calcolo contributivo che tiene conto di tutti i contributi versati nell'arco della vita, e già si sapeva in partenza che questo sistema sarebbe stato penalizzante. Le stime attuali, che tra l'altro sono probabilmente ottimistiche, non davano valori più alti del 60-65% rispetto all'ultimo stipendio, e chiaramente è un valore che non è accettabile, non era accettabile politicamente neanche all'epoca, per cui che si sono inventati, hanno sviluppato quello che sarebbe stato un aiuto successivo, cioè i fondi complementari affidati alle aziende e ai sindacati confederali che ci sono ficcati a pesce, sperando di ruspare un po' di altri soldi, perché vi ricordo che un lavoratore dipendente paga il 33% del suo stipendio, della sua retribuzione lorda, un autonomo adesso paga attorno al 27-28%, però con valori in aumento, a meno che la prossima legge di stabilità non intervenga bruscamente su questi valori che sono elevatissimi e li abbassi così per ridurre il cuneo fiscale, dicendo una bugia grossa come una casa, perché una cosa sono le tasse e una cosa sono i contributi previdenziali. È stipendio, è salario differito, come è stato riconosciuto da un sacco di sentenze della Corte Costituzionale. Quindi, alimentando i fondi complementari che si alimentano col TFR, praticamente sottraggono ai lavoratori un'altra quota del loro salario. E tra l'altro sappiamo che con i contratti bloccati o ostacolati con valori molto bassi, è vero che l'inflazione attualmente non è altissima, anzi diciamo che sta a valori minimi, i costi della vita non aumentano tantissimo, però uno stipendio fermo non è niente di buono. Ecco, noi discuteremo di questi argomenti, anche se il principale di oggi è le banche, quello che sta succedendo nel mondo delle banche, che non è un problema solo italiano, è un problema europeo, siamo tutti immersi nel mondo neoliberista europeo e ne sentiamo gli effetti. Noi diremo delle cose, se non le condivido o avete altre cose da aggiungere, a proporre, da correggere, vi invitiamo a chiamarci al numero telefonico di Roma 06 49 17 50 e cercheremo di darvi risposta. Vi avverto però che verso mezzogiorno e mezza abbiamo in programma un intervento di Marco del movimento Decide Roma, che ha avuto delle iniziative sia prima delle elezioni che anche dopo l'esito, anche quando la nuova amministrazione capitolina si è installata, e c'è stata anche una manifestazione a Piazza del Campidoglio la settimana scorsa, e sappiamo che sono stati hanno ricevuto certe assicurazioni. Adesso Marco ci dirà esattamente cosa è successo. Questo verso le 12:30, per cui avvertiamo chi volesse chiamarci o lo fa prima o aspetta la chiamata di Marco successiva. Noi siamo i pensionati Cobas di Roma, vi ripeto, abbiamo una sede a Viale Manzoni, potete mandarci richieste scritte alla casella postale pensionati@cobas.it, oppure se volete eventualmente approfondire o sapere noi cosa pensiamo, i concetti noi di solito li scriviamo in un bollettino che chiamiamo InfoCobas Pensionati e Pensionate, che è pubblicato soltanto sul nostro sito. Il sito lo trovate, è quello mettete sul motore di ricerca Pensionati Cobas e ci trovate rapidamente. Siamo arrivati al numero 40 del bollettino e se volete potete leggerlo, diffonderlo, è assolutamente libera la diffusione. Come dopo invito tutti gli ascoltatori e ascoltatrici a sottoscrivere per questa radio. Radio Onda Rossa è una radio libera che non riceve né sovvenzioni né contributi di nessun privato, non ha pubblicità, e l'unica forma di sostentamento è la sottoscrizione. Potete sottoscrivere con un bollettino di conto corrente postale, oppure con bonifico, oppure con altre forme che trovate sul sito dell'emittente. In internet mettete ROR a Roma e trovate in sottoscrizioni le varie modalità. Guardate, non sono necessarie grossissime cifre, più è meglio è, ma insomma con il nostro portafoglio cerchiamo di fare il possibile. Avverto chi sente questo programma alla radio che tutto sommato può sentirlo anche dal sito di Radio Onda Rossa. Se ha una buona connessione internet a volte è anche migliore, e poi tra l'altro è l'unico modo di sentirla fuori dalla provincia di Roma. Sappiamo che può arrivare anche un pochino più lontano nel Lazio, ma a limiti territoriali l'emittente radio. Ecco, diamo via alla trasmissione, vi ricordo parleremo di banche e la puntualizzazione alle 12:30. Grazie a tutti, buon ascolto.
Ecco, parliamo di banche e intendiamo parlare di pensioni, non è che i due le due cose non siano connesse. Ormai ci sono poche cose che non siano connesse al mondo, ma se c'è una cosa molto connessa è la finanza e le pensioni. La finanza perché il sistema pensionistico non è altro che una grande raccolta di risparmio, e laddove c'è risparmio c'è finanza. La... Pronto? Allora, non mi... credevo di essere in onda, invece non lo ero. Sto dicendo che prima di parlare di banche volevo fare una premessa sul fatto che un sistema pensionistico che raccoglie i contributi dei lavoratori è essenzialmente un sistema finanziario, perché questa raccolta di risparmio, che per esempio nel caso dell'Italia supera i 240 miliardi l'anno, un gruzzolo enorme, enorme, no? È un fatto finanziario. E però la cosa importante è che questo fenomeno finanziario è un fenomeno assolutamente regolato dallo Stato, assolutamente deciso con una quantità di leggi minuziose, articolate e precise, che impediscono che questo risparmio sfiori anche soltanto il mercato finanziario. Quindi è un momento finanziario, un fenomeno finanziario, ma estremamente regolato, estremamente finalizzato, e che non consente quello che invece sta intervenendo, ahimè, in questi ultimi anni, che è l'intervento dei governi che saccheggiano il risparmio dei pensionati. Allora, tutto questo ha un'origine, anche in questo caso l'origine sta nella Costituzione. L'articolo 47 della Costituzione dice: la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme, disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Quindi non è un fatto privato, non è possibile che si vive in un paese che ha questa Costituzione, che affida allo Stato questi compiti, e poi ci si accorge che la Banca d'Italia è stata privatizzata e sta nelle mani delle fondazioni bancarie. La Consob è un fatto privato della finanza e delle banche, che decidono come e a chi affidare il controllo. L'ABI è un'associazione delle banche. Insomma, la finanza, diciamo noi, e non siamo i soli, costituisce un fatto per sua natura, come si sta configurando in questi ultimi anni, un fatto mafioso, una repubblica a parte. Non ha niente a che vedere con la Costituzione della Repubblica, non ha niente a che vedere con l'esercizio della sovranità popolare, e quindi ci troviamo in questa condizione. Ancora una volta, un passo che è stato fatto all'inizio degli anni 70, esattamente nel 1969, con un impianto pensionistico eccezionale, viene piano piano tagliato, decurtato, sommosso, movimentato, per essere snaturato, perché si traduca in un fatto a vantaggio o comunque al libero saccheggio dei vari governi che si avvicendano, e quindi ci troviamo in una situazione in cui il sistema bancario, no, decide per tutti, spesso decide chi sono i nostri governanti. Pensate a Renzi, no? Quante probabilità ci sono che Renzi sia stato mandato lì dalla finanza? Non aveva nessun titolo, era stato sindaco, probabilmente anche lì la finanza ci aveva messo il 2 di briscola per farlo entrare, e poi ce lo siamo ritrovato presidente del Consiglio dei Ministri con un governo che non ha nessuna legittimazione democratica, non è stato eletto da nessuno. Allora, che cosa sta succedendo alle banche? E per raccontare questa cosa abbiamo bisogno di molti numeri. Abbiamo fatto parecchie tabelle, ce le siamo andati a cercare, abbiamo costruito un discorso abbastanza organico. Però voi capite che alla radio non è facile trasmettere, no, dei concetti che sono poi formati dall'esame dei numeri. Quindi c'è una storia che va premessa e che noi riteniamo sia una storia emblematica di che cosa è oggi l'uso delle banche da parte della finanza, quella più elevata, quella che sta al di sopra. E l'esempio è quello della Banca Etruria. La Banca Etruria nel 2006, poi erogati nel 2008, è stata una banca alla quale un certo signor Lavia ha chiesto un prestito di 100 milioni per costruire uno yacht che doveva essere lo yacht più grande del mondo, lungo 127 metri, così dicevano i progetti. Questo signor Lavia si è presentato alla banca e non ha ottenuto dalla banca tutti i milioni che chiedeva, perché ne chiedeva più di 100. Allora la Banca Etruria si è fatta capofila di un sistema fatto di 6 banche e come capofila ha dato al signor Lavia la bellezza di 56 milioni di euro. 56 milioni di euro. Ora, questo Lavia si sa bene che non aveva nessuna esperienza, nessuna conoscenza del campo, non si sa. Adesso la magistratura si sta domandando quali garanzie, come è avvenuto che in 8 giorni questa pratica, questa indagine preliminare si sia compiuta e siano state erogate 56 milioni da una sola banca. Le altre banche hanno concesso il resto e il cantiere si è avviato. Nel settembre 2008 c'è stata anche un'inaugurazione un po' buffonesca, perché hanno inaugurato la chiglia dello yacht, no? Quindi c'è stata una cerimonia e inaugurata la chiglia dello yacht, i lavori sono proceduti ben poco, tant'è vero che nel 2012 la società che faceva capo a questo signor Lavia è stata dichiarata insolvibile ed è fallita. Il debito che si è dovuto accollare la Banca Etruria è stato di 30 milioni. Le altre banche, sembrerebbe, dalle carte in mano alla magistratura, che siano state rimborsate. L'Etruria invece si è ritrovata con sto cerino in mano della bellezza di 30 milioni di euro. Allora, qui un po' dove sta la specificità di questo caso? Che questo signor Lavia, sebbene non avesse garanzie, avesse reali, però aveva molte amicizie. Aveva tra le proprie amicizie un generale dei carabinieri, un generale delle finanze, un segretario di Stato del Vaticano, Tarcisio Bertone. Aveva una grande quantità di amici tra i sottosegretari, tra i presidenti delle regioni, per cui questa forse è la forza che gli ha consentito di ricevere questo regalo, che non è, che voi capite benissimo, è tantissimo, proprio sproporzionato. Allora, di tutta questa faccenda noi non avremmo saputo nulla se non ci fosse stato l'intervento della magistratura. E qui si capisce il sistema mafioso che riguarda le banche, perché chi avrebbe dovuto controllare Consob, Banca d'Italia in primis, per loro andava tutto bene, tutto appoggiato, sì, madama la marchesa, perché non c'è stato nessun rilievo, nessuna denuncia. Le denunce sono state quelle di carattere penale, che sono arrivate dopo la dichiarazione di fallimento dell'impresa che doveva costruire lo yacht. Certo, una parte particolare ce la deve aver avuto il monsignor Bertone, il quale è riuscito a ottenere da questa società assegni per un importo di 700 milioni, che non è poco, 700 milioni, un importo che non pensiate che il cardinale se le sia messe, il monsignore se le sia messe in tasca, no, le ha fatte avere ai focolarini spagnoli, alle tante opere di beneficenza, insomma c'è un lungo elenco in mano alla magistratura di assegni staccati da signor Lavia in favore di queste opere misericordiose, tutte quante però reclamizzate e richieste da monsignor Bertone. Quindi questa è, diciamo, l'emblema di come funziona il sistema bancario in Italia. La funzione primordiale delle banche è ormai andata nel dimenticatoio. Adesso c'è solo il favoritismo nei confronti dei più grandi finanzieri, anche in quel campo il pesce grande mangia il pesce piccolo, tutto si realizza all'interno di un meccanismo assolutamente autoreferenziale che ha difficoltà di essere approfondito se non in quei pochi casi in cui la magistratura ci interviene.
Voglio aggiungere qualche cosa, son Ermanno, nel senso che noi penso che tutti leggiamo ogni giorno sui giornali che continuamente le banche europee sono in difficoltà, e viene spontaneo chiedersi: ma se è da 10 anni che le banche europee danno i soldi dei cittadini solo alle banche, è forse giusto intervenire ragionando sull'inganno che stanno portando avanti anche con la storia del debito pubblico, la storia dell'inganno del debito pubblico, che è quello che mira a mangiarsi anche i risparmi? Forse oggi c'è la necessità di rimuovere in parte la modifica che dal 92 per esempio ha messo fine alla proprietà pubblica delle banche, e per farlo forse c'è anche la necessità che la stessa Cassa Depositi e Prestiti ridiventi pubblica, perché la Cassa Depositi e Prestiti, per chi non lo sa, ormai è una società per azioni. C'è ancora certo l'intervento del Ministero dell'Economia, ma c'è anche la presenza di oltre 100 fondazioni bancarie che stanno all'interno di quella che poi sono la maggioranza dei consigli di amministrazione delle banche, e cioè sono i maggiori azionisti, e sono quelli quindi che stanno all'interno delle banche, della Cassa Depositi e Prestiti, proprio per seguitare a snaturarne la funzione, perché da quando la Cassa Depositi e Prestiti si è praticamente privatizzata è diventata praticamente una mucca su cui tutti vanno ad attingere senza dare un minimo di garanzie ai risparmiatori. Ricordo che la Cassa Depositi e Prestiti si avvale di circa 235-240 miliardi di risparmio postale ogni anno, che so il risparmio di circa 12 milioni di famiglie italiane, e che quindi praticamente questi soldi sono a rischio, perché se sono messi in mano a quella che è diciamo a queste bande che puntano alla necessità di preoccuparsi soltanto dei grossi azionisti, è chiaro che il problema c'è. Ho voluto fare questo inciso, però voglio sapere se siamo già in condizioni di poter contattare Marco Bersani. Lo dico perché nel frattempo io prima che lui interviene voglio dare, far conoscere la lettera aperta che praticamente il Movimento Decide Roma ha espresso e ha mandato alla sindaca Virginia Raggi. Venerdì 10 giugno, in un'assemblea pubblica molto partecipata, Decide Roma ha presentato il primo rapporto sul debito pubblico di Roma Capitale, frutto di alcuni mesi di lavoro da parte di decine di attivisti. La consapevolezza che ha guidato il lavoro nasce dal fatto che riteniamo la città e le donne e gli uomini che la abitano da troppo tempo in credito di diritto individuali e sociali di beni e di servizi per poter accettare ulteriori spoliazioni basate sulla presunta oggettività dei vincoli monetari e finanziari che perseguono unicamente la riproduzione del modello liberista dominante. Molti sono i punti di riflessione emersi da questo primo lavoro. A. La gestione emergenziale legata al commissariamento del debito pregresso ha affermato nei fatti un dispositivo istituzionale che non permette la trasparenza e la conoscenza sui dati. La natura e la legittimità del debito, solo per fare un esempio dell'audizione del commissario alla Camera dei Deputati nell'aprile del 2016, si evince che per il 43% delle posizioni debitorie, pari a 2 miliardi di euro, addirittura non sono stati individuati i soggetti creditori. B. Lo stretto legame tra la formazione del debito e la politica urbanistica, segnata per decenni dalla speculazione immobiliare, con risultato di una città dispersa su un territorio vastissimo e con costi enormi per l'infrastrutturazione delle reti e dei servizi a carico della collettività. C. Gli alti tassi di interesse corrisposti a cassa depositi e prestiti delle banche per 1.686 mutui contratti. D. La sostanziale insostenibilità della finanza pubblica originata da un deficit strutturale delle entrate di bilancio del Comune di Roma e non, come solitamente si afferma, da un eccesso di spesa. Deficit riscontrabile anche in paragone con le altre città italiane, nonostante le aliquote di tassazione più alte a carico dei cittadini. Al punto E si dice il peso pari a 1 miliardo degli oltre 2.000 contenziosi giudiziari sugli espropri per pubbliche utilità che alimentano la rendita proprietaria. F. La forte incidenza degli sprechi nelle opere pubbliche. Al punto G, gli alti costi per le politiche di privatizzazione e di esternalizzazione dei servizi pubblici e dei servizi del welfare, che lungi da rappresentare una soluzione alle inefficienze del pubblico, ne hanno rappresentato un aggravio. Sono tutte questioni che dicono molto sullo stato della città e su come, grazie al patto di stabilità interno e al pareggio di bilancio, alla spending review e ai tagli dei trasferimenti da una parte e alla consegna delle città ai grandi interessi finanziari e speculativi dall'altra, sia oggi messa a forte rischio la stessa funzione pubblica e sociale del Comune. Per questo abbiamo colto positivamente le diverse prese di posizione da lei espresse durante la campagna elettorale e dopo la sua elezione in favore dell'avvio di un audit sul debito di Roma. Crediamo possa essere la strada giusta per riavviare un percorso di riapprovazione della ricchezza sociale prodotta dalla città, che per troppi anni è stata espropriata grazie ai vincoli finanziari imposti dalla stessa. Nel merito intendiamo formulare alcune proposte e obiettivi che dovrebbero caratterizzare il lavoro di audit sul debito del Comune. Punto A. L'audit deve essere pubblico e non può dunque risolversi con la costituzione di una commissione istituzionale o con un nucleo di esperti. Il contributo degli esperti sarà necessario, ma lo è altrettanto la partecipazione dei cittadini e dei lavoratori, che devono essere coinvolti e messi in grado di conoscere e di contribuire alle decisioni in merito. A maggior ragione se il lavoro di out, come dovrebbe, dovesse estendersi alla gestione di ogni servizio pubblico. B. L'audit pubblico è di per sé un percorso di trasparenza e deve prefiggersi la fine di ogni separatezza ed esclusività della conoscenza sui dati e la natura del debito. Da qui la necessità di porre con determinazione la fine della gestione commissariale del debito pregresso e l'avvio di una gestione democratica e partecipativa dello stesso. C. L'audit pubblico deve porsi la finalità di individuare il debito odioso e illegittimo per arrivare ad una sostanziale riduzione dell'onere, interessi e capitali a carico della collettività e restituire alla comunità territoriale e al comune la capacità di poter decidere e di mettere in campo scelte che prefigurino un altro modello di città. Per questo l'obiettivo dell'audit pubblico deve essere la radicale rimessa in discussione del debito stesso e del piano di rientro, decreto Salva Roma per intenderci, mettendo fine alla subordinazione dell'autonomia municipale nei confronti delle direttive governative e restituendo alla città il diritto di scegliere il proprio futuro. Queste sono le proposte che mettiamo in campo e che vorremmo poter discutere pubblicamente con lei e con la sua amministrazione. Governare la città di Roma non è certo un compito facile. In questo senso crediamo che lei non potrà considerarsi astrattamente la sindaca di tutte e di tutte, perché non siamo tutti uguali. La città e i suoi beni comuni sono oggi ostaggio dei poteri forti della proprietà fondiaria e immobiliare, delle banche e della finanza, e i cittadini ne subiscono le conseguenze. Sarà inevitabile dover scegliere da che parte stare. Per parte nostra, noi dobbiamo solo riappropriarci di quello che ci appartiene, a partire dalla democrazia, perché o decide Roma o non vi sarà alcun futuro per la città. Questa è la lettera che abbiamo inviato alla sindaca di Roma.
E adesso è in ascolto Marco Bersani, che fa parte del gruppo che ha lavorato all'audit, e chiediamo subito a Marco se può dirci qualcosa su cosa sia l'audit e come funziona e come si può caratterizzare in maniera veramente popolare un audit. Ciao Marco.
Sì, ciao a voi e a chi ci ascolta. L'audit, che poi diciamolo in italiano, è sostanzialmente un'indagine popolare sulla questione del debito e su come si finanzia un ente locale. Perché è importante? È importante perché oggi tutte le rivendicazioni sociali di qualsiasi tipo si trovano sempre di fronte il muro di gomma delle amministrazioni che dicono: c'è il debito, c'è il patto di stabilità, non ci sono i soldi. Allora l'approccio di dire: bene, voi usate l'ideologia del debito sostanzialmente per respingere le rivendicazioni sociali, noi alziamo il tiro e diciamo: bene, andiamo a vedere che cos'è questo debito. Tanto più se dite che è un debito pubblico, allora pubblica deve essere la sua indagine, deve essere la sua conoscenza. Cioè si tratta di dire, di rimettere in discussione la narrazione dominante che dà per scontato il fatto che il debito sia legittimo, che il debito vada pagato, e che trasforma quindi tutte le rivendicazioni in variabili dipendenti dalla priorità del pagamento del debito. E quindi si tratta di dire: andiamo a vedere che cos'è questo debito, chi l'ha originato, per quali scopi, se è un debito legittimo, se è un debito odioso, se è un debito illegittimo, e quindi se va pagato o non va pagato. Cioè si tratta,
Marco,
di senso...
scusa, puoi alzare un po' la voce? Che
sì, sì. Diciamo che in senso politico si tratta di rimettere in discussione la logica del debito stesso, in senso concreto di andare a vedere quanta parte del debito è illegittima e quindi non va pagata, quanta parte è odiosa, che ricordo l'odiosità è una categoria giuridica internazionale, quindi non è solo un aggettivo lessicale, e se c'è una parte di debito legittimo, cioè che va riconosciuto, anche questa parte vanno considerate tempi e modi del suo pagamento, che non devono mai pregiudicare i diritti sociali, i diritti individuali, i diritti fondamentali delle persone.
Marco, e la risposta è, se ce l'avete già avuta una risposta oppure ancora state aspettando?
No, stiamo ancora aspettando, nel senso che diamo ancora tempo alla nuova sindaca, alla nuova amministrazione di insediarsi e capire in quali contraddizioni sono immerse e si immergeranno. Diciamo subito che abbiamo apprezzato il fatto che la nuova sindaca abbia detto che la questione del debito è una questione importante, meno abbiamo apprezzato il fatto che lei pensi più che altro, almeno dalle dichiarazioni sinora fatte, a una ristrutturazione del debito nel senso del spalmare il debito su una scadenza temporale più lunga in modo da poter avere risorse immediate, che se da una parte è una cosa tra virgolette di buon senso, in realtà non rimette in discussione né l'ideologia del debito né il pagamento dello stesso, semplicemente ne modifica le scadenze temporali. Noi pensiamo invece che
questo è un rischio forte
più.
Però perché se uno imbocca questa strada va verso l'accrescimento e la possibilità di non controllare più il debito.
Certo, no, ma infatti noi pensiamo che la nuova amministrazione vada incalzata proprio su questo, perché l'idea che il debito non sia discutibile e che si possa solo sostanzialmente chiedere un allentamento della catena ai poteri forti finanziari e bancari ci sembra una follia, perché semplicemente sposta in là il problema, tra l'altro accrescendolo. E quello che invece va messo in campo è una rottura netta, cioè si tratta di dire bene, andiamo a vedere che cos'è questo debito, chi l'ha provocato e se davvero è un debito che deve essere a carico dei cittadini oppure deve essere considerato qualcosa di illegittimo e odioso, come la gran parte del debito di solito è.
Senti, e nel caso si verifichino, poi adesso ti chiederemo anche di fare un esempio che aiuti gli ascoltatori a capire come un debito sia odioso o comunque non pertinente, ma ci sarà, penso, anche potrebbe esserci un esito giudiziario, nel senso che poi dovrebbe essere anche denunciata la magistratura, no? Adesso quello che sta succedendo è che la magistratura interviene raramente, no? E in casi proprio eccezionali, e poi soprattutto senza mettere in discussione i fondamenti dei meccanismi. Quindi speriamo che ci possa essere anche questo, diciamo, esito, quello di far pagare a chi ha defraudato il popolo, no? Tutto quello che ha defraudato.
Sì, diciamo che ci sono diverse modalità e diverse tipologie del debito.
Alzi la voce per cortesia.
Sì, sì, dicevo che ci sono tante tipologie del debito, per esempio il fatto che il Comune di Roma abbia qualcosa come 1400 mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti e che su questi, sulla gran parte di questi paghi interessi del 5% e spesso anche di più. Beh, lì diciamo non è che c'è qualcuno che ha rubato, si è semplicemente fatto un contratto a usura e quindi lì si tratta di dire: ma la Cassa Depositi e Prestiti, che oggi può accedere al denaro dell'Unione Europea con tassi vicini allo zero, può continuare ad avere tassi di interesse al 5,5%? Cioè, perché noi dobbiamo pagare un 5% su ogni mutuo come tasso di interesse quando il denaro che ci è stato prestato a chi ce l'ha prestato è costato praticamente zero? Questa è una forma moderna di usura, quindi su questo va detto che quel tasso di interesse non deve più essere pagato. Poi c'è tutto invece il debito creato per esempio dalla corruzione, cioè se un'opera pubblica a Roma costa 7 volte che un'opera pubblica ad Amburgo e questo è dovuto a un fenomeno corruttivo, io non credo che quella parte di debito accumulata sotto forma di corruzione o comunque di mala gestione debba essere scaricata sui cittadini, ma lì dovranno essere trovati i responsabili precisi di quel tipo di pratiche e che dovranno ovviamente essere loro in prima battuta a pagare. E c'è poi tutta una gestione, per esempio noi abbiamo scoperto nella nostra indagine che quasi il 43% dei debiti del Comune di Roma, pari a 43% delle posizioni debitorie del Comune di Roma, pari a 2 miliardi di euro, il Comune di Roma non sa chi sono i creditori. Ora, è possibile che si continui a trascinare 2 miliardi di debito di cui non si sa chi sono i creditori quando esiste una legge nazionale che dice che se i creditori non sono accertati il debito è estinto? Allora questa parte si può estinguere immediatamente, cioè diciamo che la nuova amministrazione ha di fronte a sé una pluralità di scelte. Alcune cose possono essere fatte subito, per esempio estinguere immediatamente il debito inesigibile, cioè questi 2 miliardi, per esempio chiudere tutta la vicenda degli espropri sui terreni di pubblica utilità che hanno provocato contenziosi che durano da 50 anni e che fanno crescere il debito del comune di un altro miliardo. Per esempio, dire chiaramente a Cassa Depositi e Prestiti che i mutui al 5% non potranno più essere pagati in questo modo. Chiaro che non sono cose che si risolvono in 5 minuti, ma se si vuole dare un segnale di riappropriazione della ricchezza sociale di una città, occorrono fenomeni di rottura intanto dichiarata e poi praticata con il concorso e la partecipazione dei cittadini.
E soprattutto il concorso dei cittadini. Io sto pensando, per esempio, alle maestre, alle educatrici della scuola dell'infanzia e degli asili nido che rischiano il licenziamento, che non ci sono posti nei tempi per le nuove concessioni, non si vede l'internalizzazione nemmeno di un servizio che è connaturalmente comunale, no? Non potrebbero, certo. Secondo me dovrebbero adottare una parte del debito e diventare i primi accusatori di un debito che invece potrebbe essere risolto a loro favore, no? Perché quindi diciamo una partecipazione proprio dal basso e anche conflittuale che consenta proprio di far la gente partecipe di questo problema.
Sì, soprattutto tenendo conto che non è che non è né Decide Roma, non è Attac, non sono i movimenti tra virgolette rivoluzionari che dicono che comunque il debito non può mai essere giudicato prioritario rispetto alla soddisfazione dei bisogni individuali e sociali. Lo dice l'articolo 103 della Carta dell'ONU. Quindi l'articolo 103 della Carta dell'ONU dice che ogni Stato o autorità pubblica ha un debito primario che è quello di garantire la coesione e lo sviluppo sociale del territorio amministrato e aggiunge ogni altro debito è secondario a questo. Allora, dire oggi che non si possono assumere le educatrici degli asili nido perché c'è il debito è una precisa violazione dell'articolo 103 della Carta dell'ONU che dice comunque se anche io tra virgolette riconosco un debito e qui dovremmo discutere se va riconosciuto o no, ma facciamo finta che lo riconosciamo, beh, il pagamento di quel debito non può pregiudicare servizi fondamentali e quindi anche in una situazione tra virgolette che io non condivido di accettazione del debito, questo non può comunque pregiudicare servizi fondamentali. Quindi in prima battuta bisogna fare gli asili nido, poi discutiamo se e come e quando pagheremo l'eventuale debito, perché altrimenti diventa una trappola per tagliare i servizi, esternalizzare, per tutte le pratiche che abbiamo visto fiorire in questi decenni di amministrazione cittadina.
Marco Sonermanno, sì. Senti, no, niente, proprio sulla scia di quanto tu sottolineavi, di quanto sottolineava anche Piero, io dico si possono capire evidentemente i passaggi politici di questo momento che si possono anche comprendere, ma non possono diventare poi a lungo tempo una scusa, nel senso che non possono giustificare interventi indefiniti, ecco. Poi alla fine sull'intervento di carattere pubblico bisogna essere chiaro, perché se no ce n'hai poi da dire che sei per una banda pubblica, per una banca pubblica, ma poi non fai neanche interventi, eventualmente verificheremo se questo dovesse avvenire, che sollecitavi proprio quello che dicevi tu prima. Quindi sarà un'attenzione che noi come movimento dovremo sicuramente dare e pressare la sindaca affinché onori anche quello che ha detto nella campagna elettorale, ecco, insomma, questo.
Sì, diciamo che qui abbiamo un grande vantaggio, che le contraddizioni sono tali e tante che nessuno potrà raccontarcela, cioè il prossimo bilancio la nuova amministrazione dovrà dire che cosa fa e se sarà in continuità con i bilanci precedenti, cioè dirà di sì al decreto Salva Roma, dirà di sì a tutti i vincoli che sono stati posti, allora diciamo che questa amministrazione non avrà modificato nulla del percorso delle precedenti. Viceversa, quella è l'occasione per iniziare a stabilire percorsi di rottura. Quindi diciamo che questo lo capiremo in breve tempo.
Sì, sì, e quindi nessuna opposizione preventiva, ma attenta.
Ma anche nessuno sconto.
Certo,
esatto.
Anche nessuno sconto.
Sì, sì.
Senti Marco, tu hai un percorso da farci intravedere per il prossimo futuro? Quali possono essere le tappe?
Beh, intanto diciamo il 20 ci sarà questa assemblea pubblica promossa da Decide Roma, a cui l'amministrazione pubblica si farà l'aperto.
Allora dici l'ora, dove?
È il 20 di luglio, quindi mercoledì prossimo. Si farà a Piazza dei Sanniti dalle 17 e sarà una nuova tappa di Decide Roma pubblica in piazza con l'amministrazione che ha consentito partecipare. Lì verranno posti tutti i problemi che stiamo anche discutendo adesso, cioè dalla gestione del patrimonio pubblico alla gestione dei servizi pubblici e del welfare locale alla questione del debito. Quello sarà diciamo una prima occasione per capire se la nuova amministrazione intende operare quantomeno percorsi differenti oppure se si muoverà di nuovo in linea con le amministrazioni precedenti. Poi l'autunno diventerà il momento importante, nel senso che tutta l'esperienza maturata in questo anno dall'insieme di realtà che compongono Decide Roma porrà con forza alla nuova amministrazione scelte precise sia sul patrimonio pubblico, sia sui servizi pubblici, sia sulla questione del debito, e lì capiremo chi è l'interlocutore e che direzione ha preso. La cosa importante secondo noi è che la cittadinanza rimanga attiva, perché il problema di questi anni è sempre stato quello della delega. Cioè, se io penso che arriva una nuova amministrazione, quindi adesso gli chiedo di fare, non succederà nulla. Se invece noi siamo in campo e diciamo noi continueremo a essere in campo e vi diciamo che secondo noi va fatto questo, quest'altro e quest'altro ancora, allora questo costringerà le istituzioni pubbliche a dover scegliere. In buona sostanza è un po' sempre quello della conclusione della lettera aperta che prima leggevate. Cioè oggi non si può essere il sindaco di tutti, oggi bisogna scegliere da che parte stare, e però perché si possa scegliere da che parte stare occorre che ci sia una città in movimento, perché se la città è addormentata prevalgono i poteri forti, se la città è invece in mobilitazione allora un'amministrazione si trova di fronte al bivio e può intraprendere una scelta, dopodiché si assumerà le responsabilità della scelta che prende. Però perché possa operare una scelta occorre che ci sia dal basso una mobilitazione forte, estesa, plurale e radicale nei contenuti.
Grazie Marco, se hai qualcosa da aggiungere, altrimenti continuiamo la trasmissione.
No, grazie a voi che ci ha ascoltato e tanto le connessioni continuano per radio e nei territori, nelle piazze, quindi ci incrociamo.
Allora ci vediamo il 20 qui a San Lorenzo.
Sì, sì.
Ti saluto, ciao Marco.
Ciao a tutti. Ciao.
Una cosa che viene così immediatamente da dire è che un sollecito analogo è venuto fuori anche dai compagni di Napoli che hanno raccontato la loro storia con De Magistris e che riconoscono che il più grande aiuto che noi possiamo fare nei confronti di un'amministrazione e non definirla amica e continuare a confliggere, estendere il conflitto, radicarlo, fare in modo che ci sia una base sociale che è disponibile a perseguire gli obiettivi, perché senza quello, come abbiamo già detto un'altra volta, non può venire pure Gesù Cristo in terra a fare il sindaco, ma i problemi non si risolvono. Certo. Bisogna che siamo noi partecipi e protagonisti. E per quanto riguarda il discorso che avevamo interrotto sulle banche, mi limiterò a un aspetto di questa vita delle banche, che è quello di capire che oggi quello su cui si sta prevalentemente discutendo e che però non esaurisce la gamma dei problemi nei quali le banche stanno vivendo, ma in Italia oggi è al primo piano questo problema, diciamo, dei debiti non più riscuotibili, dei debiti chiamati in mille modi diversi, ma sostanzialmente del fatto che le banche hanno prestato denaro a amici, amici degli amici, politici, organizzazioni, eccetera, da cui non riescono a averli più indietro. E questo è fondamentale ed è assolutamente trasparente se si leggono una tabella, per esempio, che divide i 201 miliardi che sono presi in considerazione, 201 miliardi, guardate, una cifra astronomica, di debiti cosiddetti in sofferenza, che le banche non riescono più a riscuotere. E quindi si capisce bene, se noi lo studiamo, questo debito non pagato a seconda della grandezza del debito. Allora, pensate che di questo 201 miliardi, 88 miliardi, il 48%, è dovuto da persone, società che hanno avuto prestiti che superavano i 2 milioni e mezzo. Quindi non stiamo parlando delle famiglie, degli universitari, del prestito per il consumo. Stiamo parlando di prestiti che, appunto, al minimo erano 2 milioni e mezzo, in media sono circa 6 milioni. Quindi voi capite che per avere questo tipo di prestito bisognava essere forti, amicalmente forti. E questo ammontare del prestito di 88 miliardi costituisce il 48% di tutta la sofferenza che è documentata in queste tabelle. Quanti sono quelli che hanno ottenuto questi prestiti, che sono questi debitori? Che sono l'1% di tutti i debitori dei debiti in sofferenza. E quindi sono 13.000 persone in Italia, che non sono poche, ma se ci pensate rispetto ai soli debitori sono meno dell'1%, da soli però assorbono quasi la metà dei debiti che non si riescono a restituire. Dal capo opposto invece ci sono 920.000 famiglie, quasi un milione di famiglie, che hanno ottenuto prestiti però che non superano i 75.000 euro. Quindi probabilmente si tratta di un'integrazione per l'acquisto di un appartamento, per affrontare una spesa di salute, per affrontare cose di quotidiana gestione familiare. Questi da soli cumulano 13 miliardi di debito in difficoltà di restituzione, che costituiscono appena il 7%. Ossia, si capisce bene le banche quale funzione stanno avendo. Quando diciamo che il sistema è mafioso, lo diciamo per tante ragioni, ma quello che si capisce è l'autoreferenzialità nasce proprio da questo circuito delle banche che prestano soldi alle banche, che prestano soldi a grandi debitori senza avere nessuna garanzia, come abbiamo raccontato all'inizio, Banca Etruria, no? Senza avere nessuna garanzia della restituzione. E quindi è chiaramente un debito carogna, un debito di cui non ci si può aspettare assolutamente la restituzione. Pensate che una delle banche con maggior quantità di debito inesigibile è il Monte Paschi di Siena. Il Monte Paschi di Siena è, nelle valutazioni internazionali, ha l'indice più elevato, 291, quando al massimo potrebbe essere 100, di probabilità di non essere restituito. Quindi quella è carta straccia e mondezza, come diremmo a Roma, che dovremo pagare noi, perché guardate, qui si moltiplicano le cose che il governo propone, discutono con l'Unione Europea, con Draghi. Fino adesso saranno studiate perlomeno 7-8 soluzioni diverse, tutte quante però hanno un cespite unico, che saremo noi cittadini a dover pagare, no, il debito che loro non riescono più a far rientrare. Quindi noi dovremo sovvenzionare tutto il verminaio, il malaffare, la vera crapula che stanno realizzando le banche, tutte quante sapendo già oggi, negli ultimi 2 anni, questo debito non ha fatto che crescere. Tanto più si vedeva che il governo era disponibile, che l'Europa era disponibile, tanto più cresceva il debito. Adesso questo debito cosiddetto non riscuotibile, no, sta raggiungendo vette sempre più alte, di settimana in settimana cresce, e questo grazie al fatto che si capisce che l'aria che tira è che intanto lo pagheranno i cittadini nelle varie forme, con la bad bank, con la vendita sotto costo attraverso i derivati di tutta questa mondezza. Però il problema è che loro, sapendo che una soluzione c'è ed è quella delle tasche dei cittadini, si possono permettere di fare tutto questo. Allora, ecco, noi diciamo un ultimo avviso agli ascoltatori: se voi volete essere protagonisti nel senso peggiore di queste vicende, fatevi un fondo pensione privato, perché fondo pensione privato è proprio quello che ci vuole, perché se ne appropri la finanza e voi non vediate più una lira del vostro risparmio. Se invece pensate di voler fare una vita meno amara, tenetevi il TFR perlomeno, che è quello a cui puntano maggiormente le banche e la finanza privata. Tenetevelo gelosamente, perché è un cespite sicuro, regolamentato, sta nelle leggi, è storicamente accertato, e dipende da noi il fatto che il TFR rimanga un'istituzione del nostro paese, in un paese nel quale tra l'altro il rischio di disoccupazione, il rischio di malattie sta crescendo. Il TFR bisognerebbe inventarlo, invece le politiche delle istituzioni attuali lo stanno cancellando in varie forme, ma lo stanno cancellando, e prima tra queste forme è la concessione, la cessione del TFR ai fondi pensioni privatistici, che sono veramente il peggio della finanza, anche perché essendo molto piccoli, perlomeno in Italia, sono tutti destinati a essere fagocitati dalla finanza più grande. Allora, grazie a chi ci ha ascoltato, ci sentiamo martedì prossimo e buona settimana.
Allora, chiudiamo la trasmissione, abbiamo sforato di pochino, abbiamo cominciato anche tardi. Vi rammentiamo, se volete mandarci dei messaggi scritti, questa è la nostra casella postale, pensionati@cobas.it. Scusate, non c'è qualche problema. Questa è l'ultima trasmissione, è la penultima trasmissione. Vediamo appuntamento per martedì prossimo. Grazie a tutti. Smiles will give a
tears you'll cry. All you touch and all you see is all your life will ever be. Run, rabbit, run.
Llevar tu propia moda y disfrutar tus pies, aunque anden a solas. No vuelvas a pensar que te está mirando alguien. Descarga tu manera, aunque no sea con baile. Y ante lo malo, ponte a cantar. Ay, ay.